distinguere tra mandanti ed esecutori.
Questo è fondamentale, perché la distinzione tra mandanti ed esecutori riguarda la maggior parte dei fenomeni criminali, naturalmente, quindi sarebbe una distinzione che ci racconta poco, ci spiegherebbe poco. Quindi in realtà il problema non è questo, non si tratta di capire la distinzione tra mandanti ed esecutori, si tratta di capire qual è il livello occulto che si sovrappone nella modalità di realizzazione della destabilizzazione. Il doppio livello è quello che consente di mischiare le carte, è quello che consente di rendere la matassa assolutamente impossibile da sbrogliare. E infatti 60 anni di episodi stragisti, uno dei più grandi delitti politici del Novecento, l'affare Moro, sono rimasti per noi completamente insoluti. Spesso non abbiamo neanche addirittura gli esecutori materiali di questi atti. Perché? Proprio perché la possibilità di poter far fare a qualcun altro quell'atto eversivo che poi ricade sulla dialettica democratica di tutto il paese, no? E quindi influenza in realtà la vita di tutti noi, ma la possibilità, la capacità di far fare quell'atto a soggetti che, come dire, apparentemente hanno un loro interesse, un loro progetto, e quindi ne risultano alla fine risultano i responsabili. Però poi in realtà questa matassa non siamo mai riusciti a sbrogliarla, le vittime sono lì che attendono ancora giustizia. Perché c'è stata questa impossibilità di ricomporre il quadro? Proprio perché qualcuno ha lavorato alla scomposizione del quadro e a far sì che sia impossibile mettere insieme tutti gli elementi, per cui sostanzialmente noi non siamo mai riusciti a capire qual è il livello occulto di chi ha organizzato la strategia della tensione, che io tengo sempre a dire, se fosse stata una caratteristica di un periodo determinato della nostra storia, noi avremmo potuto capire, avremmo potuto analizzare, avremmo potuto scomporre, avremmo capito, ma in realtà non è così, perché la strategia della tensione, questo lo dice una persona che ha visto dal di dentro molti fenomeni, diciamo, complicati, Piero Grasso, non lo dice adesso da Presidente del Senato, ma lo diceva da Procuratore Nazionale Antimafia, la strategia della tensione in Italia non è mai finita. Infatti io in doppio livello parto, diciamo, da lontano e arrivo a Capaci.
Infatti Capaci, operazioni sotto falsa bandiera, tu questo lo spieghi già nelle prime pagine del tuo lavoro, e Capaci è una di queste operazioni, o potrebbe essere letta in questo modo. Entriamo nel merito di questo.
Sì, è l'ultimo capitolo del libro, che però è quello che mi dà la possibilità di raccontare e di spiegare meglio di molti altri che cosa sono le false bandiere, che poi in realtà in sede investigativa quest'idea delle operazioni realizzate sotto falsa bandiera è andata abbastanza avanti, cioè gli investigatori utilizzano questa categoria per cercare di capire alcuni fenomeni appunto criminali. Che cosa significa? Significa che si organizza un evento destabilizzante e si tende a far credere che il responsabile di quell'evento è un soggetto che di per sé appunto ha degli interessi. E sventola quindi una bandiera assolutamente finta su quella vicenda, e quella vera, quella che ha dato la paternità all'evento, non si vede. Questa categoria, che anche in alcuni altri paesi, in Svizzera c'è un ricercatore molto importante, Daniele Ganser, che l'ha utilizzata, che utilizza molto questa categoria, ci può raccontare tantissimo. La vicenda di Capaci, così come io l'ho ricostruita, secondo me è una delle vicende, diciamo così, che ci spiegano meglio che cos'è. La strage di Capaci, noi sappiamo, sono stati arrestati i mafiosi agli ordini di Totò Riina che hanno realizzato quella strage, eppure non basta. L'ha spiegato Totò, l'ha spiegato il pentito Gaspare Spatuzza. Noi ci siamo, ha detto, noi ci siamo addentrati su un terreno che non era il nostro. È il terreno appunto del doppio livello. Quando Spatuzza dice questo, dice che in realtà quel giorno a Capaci c'erano gli uomini di Totò Riina, che sono stati individuati, e sono anche in carcere, eccetera, eccetera, ma c'era anche qualcos'altro. Se noi andiamo a rileggere tutto quell'evento sulla base, io diciamo ho avuto un colloquio molto interessante con un ex gladiatore che appunto mi ha raccontato una storiella che io riporto. All'inizio mi disse: beh, mica crederà veramente che la strage di Capaci sia opera di quattro mafiosi, quella lì è stata un'operazione militare di altissimo livello, no, loro non erano in grado. Ho avuto una chiacchierata con questo signore che io riporto, ma poi in realtà il materiale più importante è stato quello usato in sede investigativa, soprattutto l'inchiesta fatta dal procuratore Tescaroli, che si è accorto di molte cose. E io racconto, spero che abbiate voglia, avrete voglia di leggervelo, come non tornano i conti sull'uso dell'esplosivo e sulla presenza di oggetti lasciati sulla scena del crimine. Quindi lungo l'autostrada di Capaci non tornano affatto i conti. Totò Riina, innanzitutto, se facciamo un passo indietro, avrebbe dovuto ammazzare, i suoi uomini avrebbero dovuto ammazzare Falcone a Roma. Era già tutto pronto, l'operazione era già tutta preparata, solo che Riina chiama i suoi uomini e dice: guardate, fermatevi, perché l'operazione si fa in un altro modo, venite. E tornate in Sicilia, e si fa Capaci. Chi gli ha detto, chi gli ha proposto di fare un'operazione diversa da quella che loro avevano in mente? Naturalmente Falcone era il principale nemico di Cosa Nostra, i progetti di ucciderlo erano nati moltissimo tempo prima, eppure Falcone non viene ucciso con una classica azione di kill, diciamo caratteristica del gruppo di fuoco del killer mafioso, dei killer mafiosi. Sull'autostrada di Capaci c'è una vera e c'è una strage, e quella strage ha un impatto così grande che poi sappiamo avrà delle conseguenze dal punto di vista anche politico. Qualcuno, ed è evidente proprio dalla ricomposizione, insisto su questo concetto della scena del crimine, qualcuno in realtà si è inserito e ha realizzato un doppio cantiere, cioè sotto l'autostrada di Capaci gli uomini della mafia avevano disposto nel cunicolo il tritolo. Preso dalle, questo è cronaca di questi giorni, perché uno di loro è stato arrestato circa, era già in carcere, comunque ha ricevuto un mandato di cattura recentemente. Utilizzavano il tritolo che trovavano nelle bombe che trovavano in mare, stessa pratica dei fascisti. Peraltro il pentito Carlo Diciglio ci racconta la stessa pratica di estrazione del tritolo dalle bombe delle vecchie bombe di guerra dal mare, stessa pratica. Quello che ci racconta Diciglio ce lo racconta Spatuzza, stessa cosa, solo che a Capaci non c'era solamente il tritolo, c'erano anche altre componenti che erano sistemate in maniera tale per cui è evidente che da una parte c'era il cantiere, come dire, dei mafiosi che hanno organizzato tutto, predisposto tutto e hanno fatto in modo di aspettare il momento giusto in cui passasse, il giorno in cui passasse l'auto. E quindi la ricostruzione della vicenda di Capaci da questo punto di vista è una vicenda che ci racconta tantissimo di come ci sia e ci dà una fotografia del doppio livello e di come soggetti predisposti naturalmente ad un'azione di questo tipo siano stati loro malgrado manipolati, tant'è che quante volte il vecchio Totò Riina dal carcere dice: ma io non ci sono solo io, andate a vedere pure nello Stato siete
chi
voi.
Chi c'era quindi accanto a Totò Riina? Arriveremo mai a conoscere?
Io penso di sì.
I nomi, le responsabilità anche?
Io credo di sì, forse ci vorrà ancora del tempo, però mi sembra che ci siano delle inchieste molto importanti in corso. E poi guardate che la dinamica di quella strage è la stessa di Portella della Ginestra, dove per molto tempo abbiamo pensato che ci fossero solamente gli uomini del bandito Giuliano. Loro c'erano, erano lì, ma probabilmente loro stessi non sapevano che quel giorno dovevano fare una strage. Forse pensavano che dovevano, forse sapevano che dovevano un po' intimidire gli operai contadini che erano lì a celebrare il primo maggio. Poi dopo è stato ricostruito, ci è voluto molto tempo, ma adesso sappiamo chi c'era dietro di loro.
Approfitto del tuo salto temporale per tornare un po' indietro rispetto alla strage di Capaci, perché ti occupi a fondo del rapporto nel nostro paese tra la destra eversiva e gli Stati Uniti, attraverso la NATO, attraverso la CIA, ed è un capitolo poco conosciuto ancora.
Purtroppo sì, anche se in realtà c'è molto materiale. Io mi sono, non ho fatto che utilizzare inchieste fatte già da tempo. C'è Guido Salvini, che da questo punto di vista è il giudice istruttore di Milano, che indagando sull'eversione nera in Lombardia ha accumulato una quantità enorme di materiale. Le indagini del giudice Mastelloni sono molto importanti da questo punto di vista, e devo dire che il materiale ce n'è molto, e questo materiale ci racconta una storia veramente molto pesante, perché nel nostro paese, all'interno delle basi militari, dagli anni 60 in poi, almeno per quello che sappiamo, una rete di agenti atlantici era in grado di controllare momento per momento tutte le attività dei gruppi neofascisti, i quali erano manipolati oppure comunque erano sorvegliati appunto continuamente, e questo è un capitolo che ci deve far riflettere moltissimo. Naturalmente è il capitolo della sovranità limitata del nostro paese, ed è un capitolo nel quale noi dobbiamo riflettere molto sulla natura di ordine nuovo, perché ordine nuovo, che purtroppo Bologna conosce molto bene, e siamo abituati a pensare che sia un movimento politico neofascista. Non è così, perché Ordine Nuovo in realtà è un servizio clandestino. Ecco, quello può essere pensato come un altro anello, davvero come un altro anello. È un vero e proprio servizio di intelligence che nasce prendendo lezione da una struttura sovranazionale molto importante che si chiama Ginterpress, dove uomini della NATO si sono dati da fare per addestrare in tutta Europa gruppi armati, e insegnandogli le tecniche di destabilizzazione e le tecniche di camuffamento. E io qui potrei parlarvi per ore a proposito delle tecniche di camuffamento, ma la cosa in sintesi che voglio dirvi è questa: cioè Ordine Nuovo è una struttura che ha determinato la vita del nostro paese, e sappiamo che la sua storia è molto lunga, e non dobbiamo più pensare che Ordine Nuovo è un movimento politico, perché non ha mai fatto politica. È stata una struttura, diciamo così, è una dépendance di uomini dell'intelligence. E pensate che abbiamo appena parlato adesso di Capaci. Pietro Rampulla, che è l'artificiere di Capaci, è un uomo che prende lezioni da Ordine Nuovo, è un uomo che nasce come ordinovista, da studente diventa attivista di Ordine Nuovo, e incredibilmente quello che fa è, come dire, parliamo della Sicilia di molto tempo dopo, ma indubbiamente le tecniche che utilizza sono le stesse che noi, prima parlavo appunto dell'estrazione del tritolo, ma è di questi giorni la notizia che i figli del procuratore Bruno Caccia, che fu ucciso nell'83 a Torino, hanno chiesto la riapertura del processo sulla morte del padre, di cui si conoscono alcuni responsabili, ma è una storia che è rimasta diciamo così appesa, inspiegata. Beh, per farla breve, è venuto fuori poco tempo fa che uno dei referenti principali di Pietro Rampulla, che si chiama Rosario Cattafi, che io di cui parlo nel libro, gli furono trovati i volantini di rivendicazione delle Brigate Rosse di quell'assassino che è invece un assassino di stampo mafioso, solo che loro avevano imparato le tecniche di camuffamento e quindi avevano pronti i volantini per far credere che l'operazione di l'assassinio di Caccia era opera delle Brigate Rosse, perché lui si era occupato, aveva istruito uno dei più grandi processi a Torino contro le BR. Quindi Ordine Nuovo è una scuola di falsificazione. Gli uomini di Ordine Nuovo sono Giovanni Ventura è un uomo falso bandiera e tutte loro è una vera e propria scuola di falsificazione.
Ma tu ci racconti anche di uomini di Ordine Nuovo che frequentano delle basi statunitensi, che ricevono dei finanziamenti, cioè cose molto concrete.
Sì, io lì ci sono, in effetti nel primo capitolo mi sono un po' dilungata nel racconto e nella descrizione di alcuni di questi uomini, avrei potuto scrivere molto di più, ma proprio per far vedere che c'è, diciamo così, una geografia umana ben definita e uomini di cui si conosce nome e cognome, di cui si sa bene le attività. E non solo quelle che ruotano attorno alla strage di Piazza Fontana, ma anche oltre. Quella è una storia da raccontare, è una storia da raccontare, in parte è stato fatto, ma in parte diciamo così, deve ancora penetrare nella coscienza collettiva, perché questo ci fa rileggere in qualche modo la storia del nostro paese e quelle sono le lenti giuste per rileggerlo in un modo in cui vogliamo, se vogliamo capire davvero cosa è successo. Qualche giorno fa uno storico, a proposito della vicenda Moro, Michel Gotor, ha scritto beh, ormai questa qui è evidente, è una storia di cui si devono occupare gli storici.
Non è così.
No, perché questa cosa significa che, voglio dire, sfugge alla nostra rielaborazione collettiva. A parte che gli storici, voglio dire, sono intanto c'hanno un sacco di lavoro da fare.
A proposito del caso Moro, è di questi giorni proprio la notizia della riapertura delle indagini. Ci sono sempre state delle zone d'ombra, noi queste zone d'ombra le conosciamo soltanto in parte, non siamo mai riusciti ad andare fino in fondo.
Beh, il caso Moro è il caso eccellente di false bandiere, mettiamola così innanzitutto, nel senso che nessuno crede più a... almeno io non ci credo, ma insomma siamo in tanti all'idea che il caso Moro sia nato perché le Brigate Rosse avevano, diciamo così, un loro progetto e è impossibile ormai credere. C'è una tale quantità di materiale, di racconti, di anche inchieste, una tale quantità di elementi che portano a dire chiaramente che i brigatisti non ce l'hanno raccontata tutta e lo Stato non ce l'ha raccontata. Io, uno delle ultime pezzi che ho scritto sul caso Moro riguarda la macchina dei servizi che è stata utilizzata per bloccare la manovra della macchina in cui stava Moro. Cioè, i brigatisti la sera prima hanno fatto, questa è una storia di cui si è parlato molto, hanno bucato le ruote di un furgone di fiori che in genere si metteva all'angolo di via Fani, perché non volevano trovarselo tra le scatole. Il problema è che lì, in quel posto, non c'era il furgone di fiori, perché il signore naturalmente è dovuto andare a cambiare le ruote, ma c'era un'auto, una Mini, che ha impedito alla macchina di Moro di fuggire sostanzialmente, ma soprattutto è venuto fuori da alcune ricerche che si tratta di una macchina dei servizi. Quindi, voglio dire, ma ce ne sono talmente tante di vicende che riguardano il caso Moro che ci fanno dire che il caso Moro è stata è stato un episodio di false bandiere, il che non significa che le Brigate Rosse non avessero una loro autonomia, una loro storia, un loro percorso, un loro progetto autentico, come dire, autentico nel senso che nasce all'interno di quelle stanze, però c'è un livello, a un certo punto, sia prima del rapimento che poi dopo e soprattutto nell'esito finale, in cui ci sono dei, come dire, degli elementi esterni alle Brigate Rosse che si inseriscono e portano, diciamo, determinano quella evoluzione del caso Moro, perché Moro doveva morire, come ci appunto hanno insegnato Provvisionato e Imposimato con il loro libro, no? E quindi in qualche modo tutti gli elementi che si sono sovrapposti e che si sono inseriti nel gioco, che hanno impedito le trattative e che hanno fatto in modo che il corpo fosse ritrovato, tutte le dinamiche, no? Ci portano a dire che molti soggetti esterni alle Brigate Rosse hanno partecipato a questa, alla messa in scena del caso Moro, che però ufficialmente è un delitto fatto, pensato, realizzato dalle Brigate Rosse, solamente che questa è una verità ufficiale e noi sappiamo che la verità ufficiale non è detto che coincida con la verità dei fatti. Ecco, nel caso Moro praticamente è l'apoteosi di questa dicotomia. Sono state da poco riaperte le indagini grazie a questo contributo che ha dato Imposimato. Prima dicevamo, io non capisco perché sono state chiuse, perché insomma l'ultimo fascicolo chiuso è di pochi mesi fa. È importante che Imposimato abbia fatto questo e sia riuscita a riaprire un fascicolo, e c'è da augurarsi che ci siano investigatori che abbiano voglia e magistrati che abbiano voglia davvero di mettere in moto, perché insomma c'è ancora molto da dire.
Imposimato ha raccolto delle testimonianze di appartenenti a forze dell'ordine, a forze armate, secondo cui via Montalcini fu in realtà monitorata per settimane.
Sì, io conosco bene una parte di questa vicenda perché me ne sono occupata, e poi lui ha portato nuove testimonianze, nuovi contributi. Sostanzialmente, così come noi sappiamo che il covo prigione di via Gradoli era sotto osservazione, e molti soggetti, addirittura tra cui l'Anello, tra cui l'Andrangheta, tra cui la mafia, erano riusciti ad avere informazioni su dove si fosse Moro, e secondo una mia ricostruzione era lì in via Gradoli, almeno per alcuni giorni, e però tutti quanti hanno ricevuto l'ordine di non trattare e di fermarsi. Quindi quel covo era sicuramente sotto una stretta osservazione. Così quello di via Montalcini, una testimonianza molto importante di un signore che all'epoca era militare di leva, e ci racconta come un gruppo speciale fu costituito per tenere sotto osservazione 24 ore su 24 il covo, che si trova a Roma in una strada molto particolare, a parte che io naturalmente sono andata e ho fatto tutto un sopralluogo prima di scrivere dei pezzi eccetera, ed è assolutamente incredibile pensare che lì ci potesse essere una prigione. Insomma, bisognerebbe vedere direttamente l'appartamento, ma via Montalcini a Roma si trova in una zona che già all'epoca era sotto il totale controllo della banda della Magliana, che come sappiamo è, diciamo così, l'elemento criminale che si è inserito all'interno del caso Moro insieme a tanti altri soggetti. Quindi il caso Moro è stato, diciamo così, la sintesi in cui le Brigate Rosse incontrano criminalità organizzata e non, uomini dello Stato, e c'è, come dire, un crocevia di interessi che fanno ritenere i racconti dei brigatisti, di quelli che ce le hanno voluto dare, assolutamente inverosimili.
È immaginabile che persone della banda della Magliana abitassero vicino al luogo della prigionia?
Beh, non è immaginabile, è sicuro.
No, perché... no, dico, e non sapessero quello che stava accadendo?
No,
sembra
non
molto
è immaginabile.
Ah,
no, io poi riporto addirittura alcune testimonianze. Via Gradoli, lo stesso, di fronte al covo di Via Gradoli, c'era l'appartamento utilizzato dalla banda della Magliana per un loro covo, e uno di loro racconta come in realtà lui fosse stato mandato lì per fare la guardia al covo brigatista che si trova esattamente di fronte. Via Gradoli è una strada molto particolare, molto stretta e stiamo parlando di appartamenti che si trovavano in basso, quindi no, in realtà che ci fosse, diciamo così, estraneità non è una cosa che deduco, è una cosa che viene fuori da tutto l'ampio materiale, è impossibile.
Noi ci siamo parlate, abbiamo chiacchierato già prima di questa serata, e una delle cose che mi ha colpito del tuo lavoro è come sia possibile procedere con questa chiave di interpretazione arrivando fino ai nostri giorni. E così mi sono portata questo ritaglio di giornale: ergastolo avvantaggiato fu un atto di terrorismo. Ci sono episodi proprio recentissimi che possono essere letti con la stessa chiave interpretativa. Sì, è un terreno paludoso, perché è un terreno nel quale facilmente si rischia di dire delle cose che possano sembrare abnormi, no? Eppure il terreno del doppio livello è così, cioè nulla è trasparente, nulla è lineare, quindi è evidente che ci si addentra in una palude, in un magma in cui si ricostruisce, si fanno ipotesi, altrimenti le verità non rivelate non potremmo mai riuscire a, come mi insegna Peppino De Luzzis, lo storico dei servizi segreti, è difficile da spiegare, è certo che può sembrare dietrologia, ma in realtà bisogna andare dietro a vedere. Ci sono tantissimi episodi di atti di terrorismo, c'è una miriade di azioni di cui noi non veniamo a conoscenza, perché magari non c'è, fortunatamente non ci sono vittime, ma ci sono tantissimi episodi nei quali vengono ritrovati esplosivi, continuamente da questo punto di vista un... mi sono ritrovata a fare degli elenchi che riporto anche nel libro. In questi casi noi abbiamo avuto una vicenda a Brindisi che innanzitutto gli stessi magistrati ci dicono che è un atto di terrorismo. Il reato di terrorismo non è invocato solamente perché le vittime possono accedere al fondo vittime del terrorismo, ma perché il terrorismo è un reato preciso, chiaro, che ci dice che in quell'episodio c'era l'intenzione, no, di influenzare in qualche modo la vita politica. Ora, lì sapete che i laboratori del RIS, dove sono stati portati i campioni dell'esplosivo utilizzato, dei reperti presi, perché lì è stata utilizzata una bombola. Il laboratorio del RIS, che si trova a Roma, due o tre giorni dopo ha avuto un incendio. Ha avuto un incendio e naturalmente i reperti che c'erano della vicenda di Brindisi, dell'attentato di Brindisi, sono andati persi. Ci sono tanti elementi, se noi li mettiamo uno dopo l'altro, a parte il fatto che, come nella vicenda di Preiti, l'ultima nel giorno dell'insediamento del governo Letta, anche lì questi personaggi che sembra vogliano colpire
degli obiettivi, ma che poi però non sanno come fare, allora che fanno? Vanno davanti a una scuola oppure vanno e ammazzano un carabiniere che in quel momento è lì, tentano aggrediscono un carabiniere e gli sparano, in quel momento non è lì in tenuta antisommo, non c'è un momento di tensione, ed è tutto questo rende assolutamente inverosimile. Del resto i soggetti stessi coinvolti sono soggetti estremamente manipolabili, quindi l'idea che ci possa essere stato qualcuno che abbia coinvolto queste persone, che indubbiamente hanno non solo una psicologia fragile ma anche una vita complicata, e che abbia potuto inserirli in un meccanismo di cui loro stessi non si sono resi conto, è un'ipotesi che viene avanzata addirittura dal Corriere della Sera, quindi insomma che non è un giornale dietro, assolutamente, no? Quindi sono episodi che ci devono, su cui diciamo è bene avere continuamente la nostra attenzione, perché non si tratta di anche il giorno dell'attentato a Palazzo Chigi, se voi vi andate a vedere i commenti di tutti erano a questo punto bisogna dare la fiducia al governo Letta e bisogna assolutamente tenere le istituzioni democratiche. Vabbè, ma non c'è nesso tra un episodio di pura follia, se fosse, e la democrazia nel nostro paese. Evidentemente non è così, evidentemente questi atti, nati dallo squilibrio indubbiamente dei personaggi coinvolti, finiscono per avere un significato.
Certo, il quadro è differente, cioè non siamo più ai tempi della guerra fredda, per cui i servizi possiamo immaginarci che siano una cosa diversa nel nostro paese oggi rispetto agli anni 60 o agli anni 70. Se torniamo indietro nel tempo, c'è un concetto su cui volevo tornare che hai citato all'inizio di questa serata, il concetto di sovranità limitata. Tu ci racconti quasi... per partire, per inquadrare tutto poi il tuo lavoro successivo, quello che era la guerra fredda con un blocco a est, con l'Unione Sovietica che manteneva lo status quo, lo faceva anche grazie ai carri armati, ma c'era un blocco a ovest e a mantenere lo status quo pensavano gli Stati Uniti. E come realizzavano tutto questo? Torniamo appunto a quel concetto di sovranità limitata.
Sì, può sembrare un concetto passato, ma in realtà è, diciamo così, il peccato originale, il segno distintivo del nostro paese. Noi abbiamo avuto un'organizzazione che è stata denunciata pubblicamente solo nel 90, Gladio, ci è stata raccontata in un certo modo, in realtà la veste, diciamo, che gli è stata data ufficialmente è del tutto lontana dalla verità, diciamo, di una struttura che invece aveva molte braccia e che ha organizzato e si è dotata di varie stanze di organizzazione della destabilizzazione. Cioè la Gladio è stata una grande operazione che ha controllato il nostro paese, e una procura militare, quella di Padova, ha indagato molto seriamente su Gladio, e i procuratori Dini e Roberti, i quali a un certo punto furono fermati e gli si disse: voi adesso qui vi fermate e non andate oltre. Io questo è quello che racconto, perché è una inchiesta molto importante quella che loro hanno fatto, e sono arrivati alla conclusione che Gladio era una struttura che non dipendeva dalla NATO, come ci è stato detto, quindi insomma il contesto degli accordi internazionali, Gladio era una struttura che era in mano alla CIA. Cioè, quindi noi abbiamo avuto uomini della CIA, cioè di un servizio segreto di un altro paese, che hanno fatto, sono entrati dentro le nostre case, direi, hanno organizzato gli addestramenti popolari di una Gladio che si può addirittura definire così. Cioè abbiamo una Gladio militare, abbiamo una Gladio popolare, perché gli addestramenti riguardavano pezzi di popolazione, diciamo così, non sospetta. Abbiamo avuto uno dei principali agenti di influenza, come io lo chiamo, Licio Gelli, a cui è stata data una loggia massonica e che in realtà aveva un potere delegato e il potere gliel'avevano dato gli Stati Uniti. Abbiamo avuto un'organizzazione politica che non è, che abbiamo conosciuto come tale, ma che in realtà è stata, lo dicevo prima, tutt'altro, un servizio segreto, Ordine Nuovo, che è nato all'interno delle stanze, diciamo così, dove si organizza la guerra non convenzionale, che è un termine che non è così lontano, sta ancora adesso nei manuali della NATO, ci descrivono che cos'è la guerra non convenzionale. È quella che viene fatta per, come dire, contrastare un nemico, ma il nemico possono essere anche i movimenti, possono essere anche tutto ciò che mette in discussione l'assetto, l'assetto di un paese. E Ordine Nuovo è una chiave di lettura importante, non solo insomma, di alcune vicende in particolare, ma proprio in generale come struttura che ha preso ordini, che ha preso formata all'esterno e ha portato in Italia modalità di realizzazione della destabilizzazione. E Ordine Nuovo, non dimentichiamoci che è nato nel 1956, ma ce lo ritroviamo, viene sciolto per ordine del Ministro degli Interni nel 1974, ma insomma in realtà i capi di Ordine Nuovo continuano a lavorare e organizzano i gruppi neofascisti per tutti gli anni 80, e quindi anche dietro il fenomeno cosiddetto dello spontaneismo armato, che poi è quello che descrive e i gruppi neofascisti degli anni 80, in realtà ci sono sempre loro con le stesse tecniche, cioè quindi alla fine quando le esperienze neofasciste degli anni 80, che secondo una certa vulgata sembra che siano diverse dal neofascismo di stampo stragista, in realtà non è così, perché nascono all'interno e vengono, come dire, hanno l'imprimatur dagli stessi uomini, Freda, Signorelli, Massimiliano Fachini, sono loro che organizzano negli anni 80 questi gruppi. Ma che poi sono dietro.
Ci sono, si può ipotizzare anche legami tra i NAR e la CIA e la presenza degli Stati Uniti?
Ma guarda, io ho avuto molto 3 anni fa circa un colloquio con una conversazione con un alto funzionario dell'ambasciata americana, che adesso non è più attivo e che io considero altamente attendibile, e mi ha raccontato varie cose. Tra queste cose, una in particolare, io non la riporto nel libro perché non me ne occupo, quindi, ma la racconto volentieri. Una di queste cose è la seguente: verso il periodo di Natale, di non so quale anno di preciso, ma dopo che Francesca Mambro e Giusva Fioravanti sono usciti dal carcere, i due sono stati ospiti dell'ambasciata americana, ospiti di alcuni uomini, ma dentro l'ambasciata americana, che ha voluto in qualche modo tributargli, diciamo, con un pranzo particolare, un loro riconoscimento. Riconoscimento di che? Del loro silenzio.
Del loro silenzio su che cosa?
Ma voi conoscete meglio di me la loro storia qua a Bologna. Non lo so su che cosa. Il loro silenzio. Però pensate a questo. Io me la sono appuntata questa vicenda e l'ho lasciata lì. Poi me la sono ricordata quando nel 2009 Francesco Cossiga ad una domanda che gli venne, credo che fosse l'ultima volta che ha parlato poi di Bologna, e ad una domanda specifica che gli hanno fatto, che consiglio dà a Mambro e Fioravanti, che ormai avevano, diciamo così, la loro agibilità, erano liberi. E Cossiga gli ha detto un solo consiglio: di essere prudenti e di tacere. Anche questo, come dire, è un consiglio che ci fa pensare di tacere, perché anche qui, cioè, il silenzio di questi personaggi è stato evidentemente apprezzato e in qualche modo costruito, tutelato, insomma, no?
Ma secondo te questo funzionario aveva conoscenza diretta del pranzo?
Sì,
e poteva essere anche tra gli ospiti lui stesso?
Questo non lo so, ma aveva conoscenza diretta, è una persona, diciamo, che per me ha la massima affidabilità, quindi non ho motivo di pensare, non c'è nessun motivo per cui lui mi abbia detto una cosa che non è vera, cioè io ci credo assolutamente. È una cosa sulla quale poi non ho fatto altre verifiche, ma del resto io credo che a chiunque dei soggetti interessati chiedessi una conferma naturalmente direbbero di no, ma è un fatto e per me quello resta un punto fermo, nel senso esponenti del neofascismo degli anni 80 ricevono, come dire, in qualche modo la tutela, il suggello ancora del nostro principale alleato, che ha ancora adesso in qualche modo, come dire, controlla pezzi del nostro territorio, perché quello è la nostra chiave, diciamo così, di nascita e di vita della nostra Repubblica.